Siamo giunti alla quarta meditazione che non può che essere sulla Chiesa. E la Chiesa sia nella sua visione universale, ma anche nella sua concretizzazione, perfino attraverso di noi, attraverso noi singoli, ma col pensiero in comunione con tutta la nostra presenza, con tutta la nostra realtà. E sempre con lo sguardo alla comunione dei santi, e questa è la prospettiva che dà respiro. Quando la nostra avventura, mi piace anche chiamarla così perché è un'avventura, non sapevamo nemmeno se come riuscire a iniziare, poi la storia si è costruita perché la provvidenza la apre la storia, la guida, la custodisce. Quando la nostra avventura è iniziata, con questo nostra intendo sia l'avventura personale di ciascuno di noi quando si è affacciato per la prima volta a un seminario dell'allora Disc Working Group, per quelli che sono venuti da un po' di tempo, come si chiamava inizialmente, o della scuola Sisri, successivamente e adesso, ma anche l'avventura che ha visto nascere in noi prima l'idea, poi la decisione di cominciare a volersi concepire come un soggetto plurale, un noi, dotato di una soggettività, quindi di una sua identità. Un soggetto ha un'identità, se no non è un soggetto, è solamente una collezione, è solamente un insieme materiale di persone, ma e quindi di una responsabilità comune anche verso gli altri. Ne stiamo parlando, ne abbiamo parlato anche in queste giornate. Gli altri vuol dire la Chiesa, vista localmente ma soprattutto universalmente, il mondo, la società civile, i luoghi di lavoro, i colleghi. Nella riunione di prima sono venute fuori tutte queste cose, perché è la realtà della vita e della vita cristiana. Questa è la traduzione storica attualizzata del termine carità che cammina in separato dalla verità. Volersi bene con gli occhi, con lo sguardo prestato da Dio attraverso la grazia, significa avere dentro questa dimensione, questo respiro, questo ossigeno, questo clima, chiamiamolo come vogliamo. Posso immaginare che ben pochi tra voi, forse nessuno, potesse immaginare partecipando le prime volte a un seminario a Roma, a un orizzonte molto più ampio di quello circoscritto di un interesse individuale per conciliare la propria fede cristiana, cattolica o forse appena una ricerca che non ancora la escludesse a priori con la propria attività scientifica di ricerca e di didattica o comunque professionale. Chi è venuto la prima volta diceva: io vorrei capire come si fa a mettere insieme scienza e fede. Insomma. Ricordo un episodio, Don Giussani raccontava quando era in seminario con il suo amico Manfredini, che poi sarebbe diventato arcivescovo, e adesso sono entrambi scomparsi, si incontravano nei corridoi del seminario e diceva: ma che cosa c'entra Cristo con la matematica? Era in fondo una domanda come la nostra. Ma la realtà si impone ed è sempre più grande di noi, di quello che ci aspettiamo. Per cui così ci si trova coinvolti dentro un'impresa, un'avventura, come l'ho chiamato all'inizio, che mette di fronte alla libertà personale la richiesta, l'esigenza di fare sul serio, non semplicemente di affacciarsi per cercare di capire di più, ma il fare sul serio a un certo punto si impone. Di non accontentarsi solo del mio orizzonte di carriera, che pure è legittimo, ma da solo toglie il respiro, del mio protetto orizzonte domestico. Uno si sposa, la sua casina, il suo nidino, o del perimetro del mio studio, di un'aula dove si insegna. Entrare nell'orizzonte universale di Dio, che è quello di Cristo, attraverso gli occhi della fede. La prospettiva della speranza, i temi che abbiamo trattato negli anni passati, l'ottica della carità è il tema di questi giorni. Questo significa imparare a pensare in grande, con un orizzonte non piccino o peggio ancora meschino, Ricordiamoci San Paolo, noi abbiamo il pensiero di Cristo, prima Corinti 2,16, ha avuto il coraggio di scrivere così. Per noi è arrivata una scadenza storica che impone di imparare a ragionare, a decidere, a mettere in campo una passione vasta, mossa da una ragione resa luminosa dalla fede. Ricordate la preghiera di Sant'Anselmo che è stata citata anche in questi giorni? Ti prego, Signore, fa che gusti attraverso l'amore quello che gusto attraverso la conoscenza. Ma questa è la caritas veritatis. Gustare attraverso l'amore ciò che si gusta attraverso la conoscenza. È una caritas cognitiva e contemplativa descritta così. Prosegue la preghiera, fammi sentire attraverso l'affetto ciò che sento attraverso l'intelletto. C'è quasi una forzatura dei termini per riuscire a esprimere questa cosa. Arriva a attribuire il sentire, che è proprio della volontà affettiva, anche all'intelletto, la cui attività propria è il conoscere, fondendo le due cose, carità e verità, che si fondono in un'unica esperienza, oltre che in un'unica realtà. Ma vivere affettivamente con passione, la passione nel fare le cose, aumenta il merito, se ciò che si fa è virtuoso. Con questa prospettiva intellettuale è qualcosa che riesce a farci sentire veramente noi stessi. Solo se abbiamo una mente e un cuore che per essere individuale ha bisogno di essere universale. Per essere esperienza mia ha bisogno di essere nostra, altrimenti manca qualcosa. Questo poi nel matrimonio tra marito e moglie, se ciò che si decide, si vive, non è nostro, non è fatto insieme, manca tutto, manca la metà almeno. Perché il bene per sua natura, perché questo deve poi comunicarsi il più possibile, è un nostro che tende ad ampliarsi di orizzonte. Come dire, per stare bene io ho bisogno che stia bene anche tu e tutti gli altri che mi sono attorno e possibilmente tutti. Altrimenti manca qualcosa al mio star bene, non sono soddisfatto, anche da un punto di vista banalmente elementare, anche questo umano. Ma in realtà questo è un principio metafisico, per sua natura il bene tende a comunicarsi, bonum diffusivum sui, il bene per sua natura tende a diffondersi, dicevano i medievali. Addirittura lo applicavano alla creazione, dice perché Dio ha creato, ma perché Dio è bene, per sua natura tende a comunicarsi e quindi crea il destinatario della comunicazione. Se non avviene questo passo di maturità responsabile, è Dio stesso che ci crea così, addirittura ci delega un po' della sua libera volontà e in questo consiste la nostra corresponsabilità con Lui, la nostra dignità che è resa come divina per partecipazione, si dice, no? Rispose loro Gesù, non è forse scritto nella vostra legge, io ho detto voi siete dei? Giovanni 10,34. Un essere dei per partecipazione, è un'elevazione dell'umano incredibile. Il nostro piccolo orizzonte, se non è questa la prospettiva, finisce per esaurirsi, il lavoro si appesantisce, perfino gli affetti annoiano fino a rompersi, la vita non basta a se stessa. È ciò che succede a troppe persone nel mondo di oggi. Come si fa a permetterlo? Nell'esperienza cristiana una persona è così, però di fatto non è uno sforzo che si fa in più, è una dimensione ontologica, è l'essere che è fatto così. Un universale incarnato dentro un singolare, il prototipo è Gesù Cristo, il tutto nel frammento, secondo l'espressione di von Balthasar. Tutto questo non è facoltativo, un di più per qualcuno bravo, ma è la verità della vita, per tutti. È una legge antropologica, come lo è una legge della fisica in qualche modo. La Chiesa, nella sua accezione piena, al di là di tutti i limiti umani dei suoi rappresentanti, al di là degli scandali che finiscono sui giornali, al di là di tutto ciò che fa tristezza a causa dei peccati degli uomini, compresi i nostri, è voluta dal Signore ed è vissuta dai santi che ci aiutano a comprendere la sua natura essenziale per essere vissuta, gustata, apprezzata come un luogo fisico, un luogo costituito dalla fisicità delle persone, un luogo dove avere il diritto di esistere e poter essere ricostruiti ogni volta che si è fatto del male. Per questo ci si può sentire a casa propria, al di là di tutti i limiti umani. Lì c'è la presenza reale di Cristo, di Dio, che ti dice: hai diritto di esistere, ti voglio. Questo ha un riverbero anche interiore, spirituale, psicologico. Perché sei voluto, amato e salvato in Cristo. Un luogo spazio-temporale per la sua componente terrena, e una comunione dei santi per la sua componente eterna con cui siamo in riferimento. Ma qui per noi, in questo momento, in questi giorni, nei nostri anni, un luogo in cui imparare a fare propria, appassionandoci a pensare con questo orizzonte grande, a vivere con questa dignità, fare propria questa dignità. San Leone Magno, il discorso di Natale. Riconosci, cristiano, la tua dignità. Tu non sei fatto per essere meno di così. Agnosce Christiane dignitatem tua. I vecchi preti amano citare il latino ogni tanto. In questo senso la Chiesa stessa è una scuola, ecco perché noi siamo una scuola di vita nel senso pieno del termine. Che cosa significa per noi vivere e far crescere intorno a noi la partecipazione alla nostra scuola se non aiutarci e aiutare i nostri amici e colleghi di lavoro a educare per la prima volta o a rieducare l'intelligenza, la volontà, l'affettività, la capacità di appassionarsi a qualcosa e a qualcuno, fino a spenderci delle giornate di lavoro e una vita intera? Frenare per fare di meno significa essere di meno. È triste. Questo delude, è insoddisfacente. Ma non le inventiamo noi queste cose. Il Vangelo, Gesù, di fronte agli apostoli, ai primi discepoli, quando arrivarono a questo punto, esattamente a questo punto di svolta nella loro vita, della svolta della loro antropologia, del loro modo di pensare a se stessi, di concepirsi, della loro esistenza, Gesù, quando li mise davanti a questa decisione per la totalità, volete andarvene anche voi, disse. La nostra avventura, come l'ho chiamata, ha ormai portato anche noi alla soglia di questa decisione per l'esistenza. Ma questa nostra avventura si è ormai estesa geograficamente, tant'è vero che lo avvertiamo perché ne mancano qui alcuni. Abbiamo letto le loro testimonianze, belle l'altra sera, è stato bello averle. Bisogna continuare a scambiarsene da tutte le parti. Questa nostra avventura si è ormai estesa geograficamente con non pochi di noi che sono partiti per distribuirsi in varie nazioni, anche in continenti diversi. Lo vediamo anche dal non essere appunto quest'anno presenti alcuni nostri amici che sono partiti in agosto. Questa estensione geografica è una grande opportunità per la nostra scuola, ma non basta da sola. Se l'orizzonte è ristretto dentro di noi, non basta allontanarsi geograficamente per allargarlo. Si direbbe che oltre all'ampliamento geografico, oggi sia già maturo per noi anche l'ampliamento in senso storico. Questo significa, per esempio, esercitare la capacità di entrare in contatto con autori, grandi maestri del passato. Parte già abbiamo iniziato a farlo, è per questo che stiamo, non senza una certa fatica e con sacrificio, seguendo per esempio il percorso bibliografico con la lettura, la presentazione di libri di sintesi del pensiero cristiano, di sintesi tra fede e ragione, tra scienza e fede. E nei seminari a Roma, della scuola, ci proponiamo di accostare in questo nuovo anno proprio i grandi maestri testimoni. Ne riusciremo a costarne quattro, è un'esemplificazione per poi andare avanti anche da soli. non siamo bambini, ognuno di noi è capace di fare queste cose. Tutto questo non è proposto per pura e semplice erudizione, sia ben chiaro, è piuttosto per confrontare il nostro metodo di lavoro culturale con il loro, dei maestri grandi del passato, per assimilarlo in qualche modo, personalizzarlo. Non è la ripetizione meccanica, è la ripetizione impersonata da ciascuno di noi oggi, con la sua sensibilità e con tutto il rispetto per loro. Nel nostro tempo, nel nostro contesto di oggi, bisogna poter dire: ma cosa ci può suggerire questo oggi? Cosa suggerisce a me? Chiese Gesù un giorno ai discepoli: ma avete capito tutte queste cose? Perché lui insegnava a vivere con questa dimensione. E loro ebbero il coraggio, questo è bello, quasi infantile ma significativo, di una determinazione a volere fare sul serio. Gli risposero sì, un sì che può suonare quasi ridicolo di fronte alla proposta. C'hai Dio davanti, fatto uomo, dice: allora ci state con me? Sì, è una decisione per l'esistenza, è la nostra oggi. Nel nostro piccolo, noi, per essere fellow della scuola, abbiamo voluto dire questo sì. Bisogna ricordarselo, perché altrimenti diventa un optional qualunque, no? Lo spessore è questo. Qualcosa di meno non ci basta più di fatto, perché sennò non saremo qui. Ma oltre a questo ampliamento diacronico, storico, abbiamo parlato di ampliamento in senso geografico, adesso in senso storico, l'incontro con i testimoni e i maestri del passato, perché non ripartiamo dalla clava noi, cioè grazie al cielo abbiamo dietro una storia di pensiero che è straordinaria. C'è anche un ampliamento storico attraverso lo studio personale, eccetera, quello nella direzione del passato, che abbiamo detto. C'è anche un altro ampliamento storico da fare, è l'ampliamento verso la storia presente. Noi dobbiamo poter capire il nostro tempo, la nostra epoca, per sapere anche in che cosa intervenire, sia per sapere che rischi corriamo, ma anche quali opportunità abbiamo e quali doveri anche abbiamo nei confronti della storia. Si tratta di apprendere quindi il metodo di giudizio razionale e cristiano per la valutazione di ciò che sta accadendo nel mondo, nel tempo presente nel quale siamo collocati oggi, negli anni della nostra vita terrena. Chiesa significa anche questo, è un soggetto che intelligit, judicat, capisce, giudica, sa leggere e quindi sa viverci dentro, con la grazia di Dio, perché da soli non ce la faremo mai più di tanto. Ma gli anni della nostra vita oggi, un giudizio su quello che succede in noi e attorno a noi. Ci sono dei ragazzi oggi, dei giovani, ma anche degli adulti, delle persone, che vivono un'esistenza così autoreferenziale, sono un buco nero, non esce manco la luce, un'esistenza così autoreferenziale da non sapere niente di quello che succede intorno a loro, al di fuori della discoteca, del proprio stordimento, dei quattro contatti con Facebook, con qualche social network. Non si può vivere fuori dalla realtà senza accorgersi che esiste, altrimenti finisce male. Il Vangelo lo dice chiaramente. Mangiavano, bevevano, prendevano moglie e marito, fino a quando Noè entrò nell'arca e non si accorsero di nulla, sembra che passi a oggi, finché venne il diluvio e li inghiottì tutti. Matteo 24, 38, 39. Nell'intervista di Camilla Cafarra, che ho iniziato a citare ieri qualche volta, è tagliente quello che dice, apro le virgolette, siamo alla fine, dice. L'Europa, e aggiungo io non solo l'Europa, sta morendo. E forse non ha neanche più voglia di vivere, dice lui. Chiuse le virgolette, poi mi leggerete l'intervista per intero se volete, che vale la pena. Chi se ne accorge? Forse anche tra noi della scuola, questa è la capacità di giudizio sulla storia che da troppo tempo è venuta meno anche tra i credenti, salvo lodevoli eccezioni, per carità. Gesù richiama a esercitare il senso della realtà e la capacità di giudizio sulla storia passata e su quella presente. Cito ancora il Vangelo di Matteo. Sapete dunque interpretare l'aspetto del cielo. Oggi diremmo, potremmo dire, conoscete la fisica, l'astronomia, la cosmologia, avete la stazione spaziale, avete un sacco di cose. E non sapete distinguere i segni dei tempi. Matteo 16,3. Non siamo enti isolati che vivono solo per la propria sopravvivenza e la carriera, o peggio ancora, si lasciano vivere, trascinati da una corrente che non controllano. Si può anche viaggiare da un continente all'altro, con una mente e un cuore così ristretti da non comprendere niente di quello che si vede, né del potere di una mentalità dominante, lo spirito del tempo, no? Chiamavamo con l'espressione usata anche da Gödel, che distrugge l'uomo e la convivenza civile, rendendola invivibile. E pensare solo a noi stessi, e in casa nostra le nostre cose vanno bene, basta così, gli altri che si arrangino. Mentre si può vivere tra le mura, al contrario, tra le mura di un monastero di clausura e avere a cuore la salvezza dell'umanità intera, come Santa Teresa di Lisieux, patrona delle missioni. Non è casuale che sia stata già citata e che non ci siamo messi d'accordo per citarla. Bene. Il giudizio sul momento presente della storia dell'umanità e soprattutto qui in Europa, ma anche in tutto il cosiddetto mondo occidentale e non solo quello, è che siamo ormai giunti a un minimo storico di cultura, di civiltà. Questo non significa che non ci siano santi sparsi in giro e ce ne sono e sono straordinari, ma il clima generale. Un minimo che conduce all'autodistruzione spirituale dell'uomo e alla fine anche a quella psicofisica. Quanta gente oggi da fuori con la testa e combina cose spaventose. San Giovanni Paolo II e Benedetto XVI ci hanno aiutato ad andare fino in fondo alle radici di questo giudizio sul momento presente. Rileggetevi la Redemptor Hominis di Giovanni Paolo II. Andiamo alle radici delle cose, non è che si vive solo l'emotività di un'emozione presente, no, dei giudizi hanno delle radici come gli alberi. Andiamo, dice un brano che abbiamo citato altre volte, che conosciamo piuttosto bene, l'uomo di oggi sembra essere sempre più minacciato, l'insicurezza. Questa è stata scritta nel 79, sono passati un bel po' di anni, adesso l'insicurezza si taglia a fette per la strada. In questo sembra consistere l'atto principale del dramma dell'esistenza umana contemporanea nella sua più larga e universale dimensione. L'uomo, pertanto, vive sempre più nella paura, diceva lui. Ma, finito la citazione, non riesce ad andare fino in fondo a raggiungere la comprensione della vera causa di questa situazione, si ferma alla superficie delle cose o appena sotto di essa, eh? Certe valutazioni che vengono date nei telegiornali, nei giornali, nei talk show, rimangono in superficie, non riescono ad andare alla causa un pochino più profonda, quasi mai, salvo eccezioni. Non ha il coraggio di mettersi davanti al suo rapporto con Dio, al proprio peccato, alla necessità di trovare una risposta. La salvezza significa questo. A questo prendendo in seria considerazione la soluzione Gesù Cristo Chiesa. Non bisogna dimenticare di tenere presente una regia ultima di questo degrado di civiltà che fa capo, come abbiamo già detto, all'azione del demonio. Non c'è da fare così, da esorcizzarlo, banalizzandolo. No, non si può ridurre al semplice alternarsi dei poteri economici, delle varie lobby del denaro, del pensiero, che ormai orchestrano il consenso e contano più degli stessi poteri dei governi. Non mi metto a fare un'analisi sociopolitica, ma adesso la fate anche da voi. Voi certamente potete fare un po' più fatica di noi, che per ragioni anagrafiche abbiamo qualche decina di anni in più sulle spalle. fate più fatica forse ad accorgervene perché un'estensione temporale di vita più breve permette una valutazione meno precisa del gradiente di degrado della cultura e della concezione dell'uomo e della società costruita su di essa. Uno nasce in un mondo già così, gli sembra che sia sempre stato così. Hai un po' di decenni sulle spalle in più, vedi non solo la pendenza locale, ma vedi un tratto finito, più ampio. Bene, il nostro compito culturale, non solo il nostro, ma di quanti nella Chiesa capiscono queste cose, per grazia di Dio, perché le percepiscono e le vivono e le sanno giudicare, non è quello di fermarsi al giudizio, magari con tristezza e rimpianto. Bei tempi una volta. No, non è questo. Questo della tristezza è uno stato d'animo legittimo, e come, che anche Gesù ha avuto di fronte al presente e al futuro della sua Gerusalemme. Dice il Vangelo di Luca, quando fu vicino alla vista della città, Gerusalemme, pianse su di essa. Perché non hai riconosciuto il tempo, il giudizio sul tempo presente? Ma non serve fermarsi alla tristezza. Il Signore ha salvato, non ha solo pianto. Tantomeno fermarsi al rimpianto, ancora peggio, perché il passato era migliore e il presente è peggio. Questo atteggiamento è sferzato con ironia da Sant'Agostino, anche lui l'abbiamo citato più volte, Sant'Agostino. Dice in uno dei suoi discorsi, si trovano molti che si lamentano del proprio tempo giudicando migliore quello dei nostri padri. Ma se si potesse farli tornare a quel passato, anche di quello si lamenterebbero. Anche, finite le virgolette, anche se è vero che ci sono dei minimi storici di livello culturale e di civiltà nella concezione dell'uomo, il nostro è tra questo, perché è lo stesso magistero che lo ha valutato così da decenni, quindi non è che siamo noi che siamo pessimisti per il gusto della tristezza. Non è il rimpianto rinunciatario il modo giusto di affrontare il nostro presente. Il modo sensato è quello di guardare più in là, oltre la boa del minimo storico, e mettersi a costruire, ricostruire in positivo la concezione dell'uomo e di tutto ciò che lo riguarda e di trasmetterla a più persone possibili. Notate che costruire e ricostruire non vuol dire semplicemente restaurare e riportare al livello precedente. In genere si è imparato qualcosa di più. E quindi c'è un costruire più ricco. L'opera della redenzione non è solamente la restituzione della giustizia perduta nel rapporto con l'uomo con Dio, non è neppure la restituzione di quel livello di grazia che c'era prima, è un di più ancora, è una sovrabbondanza di grazia con cui il Signore agisce. Ha permesso tutto questo per poter fare qualcosa di ancora più grande. E poi il resto ce lo spiegherà lui quando saremo nella visione beata, perché più di così noi non riusciamo a dire adesso. Noi siamo partiti dal nostro concreto per questo lavoro di recupero. Siamo partiti dalla scienza, dalla ragione, dalla fede, perché sono oggetto diretto della nostra professionalità. Uno deve partire da quello che ha tra le mani. Ricostruire il giusto rapporto tra ragione e fede, tra scienza e filosofia e teologia, per ampliare il tutto inevitabilmente a una concezione dell'uomo, della società, è il prendere il largo a cui Giovanni Paolo II chiamava in attesa dell'inizio del terzo millennio cristiano, no? Il nuovo millennio in Eunte. Dice Giovanni Paolo II, riecheggiano nel nostro cuore le parole con cui un giorno Gesù, dopo aver parlato alle folle dalla barca di Simone, invitò l'Apostolo a prendere il largo per la pesca. Duc in altum, conduci in alto mare. Pietro e i primi compagni si fidarono della parola di Cristo, gettarono le reti e, avendolo fatto, presero una quantità enorme di pesci. Chiusa la citazione. La scienza, con i risultati più recenti, ne parliamo sempre, del problema di fondamenti, di complessità, di dinamiche caotiche, di tutte queste cose di cui parliamo sempre volentieri, soprattutto con Mirko, sul rapporto mente-corpo, ma anche sui fondamenti del diritto, abbiamo fatto una chiacchierata anche stamattina, di un'economia non distruttiva, temi sui quali ci siamo ormai familiarizzati nella scuola. Questo è il punto di partenza di lavoro più naturale per noi. Altri potranno partire da altre cose, ma questo è il nostro. Ognuno e ogni gruppo porta il suo contributo specifico, piccolo o grande che sia, proporzionato alle sue spalle, alle sue capacità, alla sua situazione. Si incomincia e si continua con il pregare costantemente per questo. Pregate sempre, senza stancarvi, dice Gesù, Luca 18,1. Mai come nei nostri giorni la preghiera è la cosa più potente. Beh, le claustrali lo sanno per vocazione, ma anche noi. Cioè, oggi, quando ti senti impotente di fronte a tutto, parti di lì. E poi affronti la materialità della vita, affronti quello che devi fare, affronti... Poi si studia, si pensa, si riflette, si parla, ci si confronta, si insegna, si scrive. Beh, l'abbiamo fatto anche tutte le volte che ci troviamo. Nella scuola noi ci siamo messi con largo anticipo sui tempi. Abbiamo cominciato da un bel po' a fare questo. Abbiamo incominciato 20 anni fa i primi passi, quando ci siamo incontrati, Don Giuseppe e io. Poi siete arrivati voi, sono arrivati altri, Qualcuno è transitato, poi non si vede più, ma gli sarà pur rimasto qualcosa, la grazia di Dio lavora. Abbiamo cominciato in anticipo a lavorare insieme in questa direzione. Non vorrei esagerare, ma se si può osare chiamare in causa una parola fin troppo grande per noi, come carisma, questo è il carisma che ci caratterizza. Avere travisto forse in anticipo su altri che questa è una strada percorribile. E adesso ci siamo dentro. Questo è vivere nella Chiesa per noi, rendersi utili per come siamo fatti, per come il Signore ci ha messo al mondo e ci fa esistere e pensare e mettere in moto. Questa avventura è diventata addirittura un'impresa, un compito, se volete, una missione, una vocazione. Vogliamo chiamarla con un termine teologico? Come l'abbiamo chiamata in questi giorni? È la carità della verità, incarnata nelle nostre vite. Caritas veritatis. La prima carità, abbiamo detto in tante occasioni, è verso se stessi, perché ne ho bisogno io di questo respiro. Consiste in una formazione, un'educazione alla verità, un percorso che coinvolge insieme la nostra ragione, la nostra fede, i nostri affetti. E per questo ci siamo messi a proporvi anche certa fatica di studio, ne ho bisogno io. E ci siamo dati gli strumenti necessari. Occorre dare, ecco questo un punto, giudizio vuol dire non emotività e basta, adesso mi entusiasmo per questa cosa qui. No, bisogna stabilire una scala di priorità. La moralità è identificare una scala di priorità. Dare una priorità anche ai nostri momenti, incontri di lavoro e di formazione, se non si vuole perdere tempo, ma si vuole ottenere qualche risultato significativo in questa impresa. Se si incomincia a rendere tutto facoltativo, a non partecipare ai momenti insieme, si fa la fine del giovane ricco. Udito questo, se ne andò, triste. E non si accorse neppure che Gesù l'aveva guardato amandolo. Gesù fissatolo lo amò. Chissà, forse non se n'era nemmeno accorto. Era prevalsa la sua tristezza e si era allontanato. Gesù voleva la verità della sua vita, come vuole quella nostra. Il compito più urgente oggi nel nostro presente, insieme allo studio, al lavoro di ricerca per una messa a punto di una visione di sintesi, questo richiede tempo, calma e anche una capacità notevole, ognuno farà quello che è capace di fare, è quello che possiamo fare tutti però di dar vita a gruppi di amici, colleghi nei luoghi geografici del mondo, Italia compresa, adesso sembra quasi che stia succedendo più all'estero perché la provvidenza ha i suoi piani, nei quali ci troviamo dove incominciare a leggere i nostri testi, vedere e ascoltare i nostri seminari disponibili sui siti. Chi si trova all'estero in particolare può disporre dei testi già tradotti in inglese, ma farà bene ed è anche ora che si dia da fare lui a tradurre lui stesso ciò che può essergli utile. Non è che aspettiamo sempre che tutto sia pronto da Roma o da Bologna o dal centro. A preparare presentazioni a video in inglese, in altre lingue, è ora di darsi da fare in prima persona, non aspettarsi tutto già fatto. Attingiamo prima di tutto al nostro patrimonio già elaborato, al materiale altrui ma già selezionato da chi ha questa visione più matura della nostra. Se vogliamo mantenere la nostra identità, attingiamo al nostro materiale, non è da andare in giro a raccattare a destra e a sinistra senza criterio, no. Abbiamo già noi un patrimonio di riferimento, questo ci aiuti poi anche a trovare altre cose. Poi informateci, teniamoci informati di tutto quello che fate, questo è stato un po' scarsino fino adesso, però è ora che proceda la cosa. Sul lavoro dei gruppi, magari anche con una relazione scritta che rimanga come un'utile documentazione per noi, di verifica anche, perché le cose bisogna che siano messe in comune per essere una comunio, anche se estesa e sparsa. Beh, la diaspora fino dai primissimi tempi servì a far crescere e espandere la presenza della Chiesa nel mondo, quindi si possono anche realizzare dei blog a titoli personali, però è chiaro che i siti con le sigle DISF e SISRI rimangono quelle ufficiali, non è che uno le usa così a capocchia, cioè rimangono quelle dei siti ufficiali. Poi ognuno si gioca in prima persona con la sua faccia. Qualcosa sta iniziando, come sappiamo, a Chicago, almeno a Ulma c'è un pensiero, o poco più forse qualche contatto. A Groninger c'è il pensiero per adesso, da quello che ho capito, il che non è poco, poi il resto verrà forse altrove. Dobbiamo parlarne, informarci tutti per aiutarci anche a distanza. Non aspettiamoci sempre tutto dal centro, facendo un esempio di elettrotecnica, di motori trifase, cioè il collegamento a stella dove tutto è al centro e quello a triangolo dove i collegamenti sono esterni invece. Facciamo a triangolo perché questo non esclude la stella, ma che ci sia anche il triangolo. L'amore in astratto, ecco, sto per concludere, leggo una frase dell'allora cardinale Ratzinger quando predicò gli esercizi a Giovanni Paolo II. L'amore in astratto, dice, non avrà mai forza nel mondo se non affonda le sue radici in comunità concrete. Ecco perché gruppi locali anche, costruite sull'amore fraterno. La civiltà dell'amore si costruisce soltanto partendo da piccole comunità fraterne. Si deve cominciare dal particolare per arrivare all'universale. La costituzione di spazi di fraternità è oggi non meno importante che ai tempi di San Giovanni o di San Benedetto, dice lui, che con la fondazione della fraternità dei monaci fu il vero architetto dell'Europa cristiana, costruendo modelli della nuova città nella fraternità della fede. Fine della citazione di Ratzinger. Ma allora io cosa posso e devo fare? Si chiede il cardinale Caffarra in quella famosa ancora intervista già citata. E lui dice, ho la responsabilità di guarire, di impedire che le persone si ammalino. Lui lo parla da vescovo ovviamente, ma per partecipazione ognuno di noi ha la sua parte. Nello stesso tempo ho il grave dovere di avviare un processo, cioè un'azione di intervento che esigerà pazienza, impegno e tempo. La lotta sarà sempre più dura, ma insomma siamo chiamati a fare entrambe le cose, pronto intervento e lotta di lunga durata, una strategia d'urgenza e un lungo processo educativo. Ma chi sono gli attori, chi è il soggetto di quest'ultimo processo educativo, cioè di un'impresa per la quale occorrerà tempo e capacità di sacrificio, dice ancora. Sono fondamentalmente due, dice il cardinale Caffarra, a mio avviso, i pastori della Chiesa, più precisamente i vescovi, si sente chiamato giustamente in prima persona, e gli sposi cristiani. Per me questi, dice lui, saranno coloro che ricostruiranno le evidenze originarie del cuore degli uomini, quelle che non si possono manipolare legalmente o ideologicamente. I pastori della Chiesa, perché loro esistono per questo, poi gli sposi, perché il discorso razionale viene dopo la percezione di una bellezza, di un bene che tu vedi davanti agli occhi. Il matrimonio cristiano. Io ricordo tanti anni fa, quando facevamo raduni con le giovani famiglie, che avevano i bambini piccolini che scorazzavano, come adesso il nostro Giovanni Paolo, non in questo momento, che in altri momenti è scorazzato un po', vedevamo questi bambini che passavano da una famiglia all'altra, erano gioiosi nel vedere che i genitori erano in armonia, si volevano bene, e poi si celebrava la messa, venivano ognuno col suo fiorellino all'offertorio a portare. Cioè, è bello questo, no? E allora lui dice, la percezione di una bellezza, di un bene che tu vedi davanti agli occhi, il matrimonio cristiano, è questo. Chiuse le virgolette, aggiungo io anche, coloro che si consacrano a Dio nel celibato e nella verginità esistono per impersonare direttamente la modalità affettiva che ha avuto Gesù stesso verso il prossimo. La verginità, il celibato, era il suo modo di vivere l'affettività. E chi è chiamato a questo, in qualche modo, partecipa in persona alla modalità affettiva di Cristo. Non perché se la vuole inventare lui, ma perché gli è piovuta addosso. Il Signore l'ha chiamato così, l'ha fatto così. Questo aiuta gli sposi a guardarsi ogni mattina e potersi dire con le parole, ma anche solo con gli occhi certe volte, alla mattina, ci si sveglia, ci si guarda, ci si alza, cioè, pensate a quanti sono invece annoiati, arrabbiati, ci sono queste grane, no. Un'esperienza bella, guardarsi ogni mattina dicendosi con le parole e con gli occhi come è bene che tu ci sia. Tu ti alzi la mattina, vedi tua moglie e dici, porca, com'è bene che tu ci sia. È lo stesso la moglie verso il marito, verso i bambini. Perché questo è quello che Dio dice a ciascuno. Se no non ti terrebbe in esistenza. Questa è la verità della vita. Cristo stesso lo dice prima ancora che a ciascuno di loro nel loro cuore. Questa è la verità della vita e conoscerla è la carità che tutti gli esseri umani hanno bisogno di vivere. Questa è la vita eterna, che conoscano te, l'unico vero Dio e colui che hai mandato, Gesù Cristo. Giovanni 17,3. E con questo possiamo concludere.